El seu nom ha sortit unes quantes vegades per la boca de Verònica Torres, és Ignacio de Logo, és professor de literatura catalana a la Universitat de Sàsser i al mateix temps és poeta, narrador, assagista i traductor. També coneixia Maria Àngels Anglada i el seu currículum és llarguíssim. Només us faré quatre apunts d'algunes de les obres que ell ha publicat. En poesia, per exemple, ha publicat Especio Vegetale, Bestiario Urbano, Oscura Notizia, Metrópolis i una obra, Improbable Viola, ja dic el títol en català perquè aquesta està traduïda al català, Improbable Viola. Va sortir a columna l'any 95 i per tant és una de les obres que podeu trobar de De Logo aquí a Catalunya. Ha escrit una novel·la que es diu Una xità, una estrada, ha publicat reculls de narracions, ha publicat assajos d'història i crítica literària, ha traduït a l'italià les cartes d'Itàlia de Josep Pla i moltíssimes coses més, traduccions també d'Alberti, de Neruda, d'alguns poetes catalans. Per tant, ens podríem passar l'hora i mitja explicant el seu currículum i no en tindríem
no,
prou.
No mereixo la feina.
Però avui ha vingut a parlar-nos de Maria Àngels Anglada. I com també s'ha dit abans, Ignacio de Logo és l'autor d'aquell poema que va tocar molt a la Maria Àngels Anglada quan el va conèixer, Sera d'Auschwitz, i que van publicar a la revista de Girona el número 189 de juliol-agost de 1998. Bé, aquest poema és, com dèiem ara en Verònica Torres, una mica el tancament del cercle. Va començar traduint un poema de Quasimodo sobre Auschwitz, va escriure el violer d'Auschwitz i va fer, com a una de les últimes coses, aquesta traducció d'aquest poema d'Ignacio de Logo. Bé, us el puc llegir, si més no, un fragment. A Auschwitz és vespre com tots els altres, com tants, com tots, en aquella hora, en aquell mes. Cada any els arbres són aquells d'abans, d'abans encara de quan d'avui, de sempre, de la vida, de l'arbre, un cercle més, una escorça nova, la cara de l'infant de poma, la cara de poma de l'infant, la poma, la cara d'infant, sota aquella visera, sota aquell degoter, sota tots els degoters, hi havia nius pobres trenats amb fils negres bruts, flaçades brutes i negres, pellots, cossos, flaçades, fustes, claus, tot en creu, estesos els cossos, les flaçades, els fils, els nius, el pellot, els lligams, les claus de volta, els arcs de l'estèrnum del pubis, de la pelvis, del cúbit i del radi oposats com un rostre a un altre rostre, un ull, dos ulls, tres ulls, tots els ulls oposats a tots els altres ulls, com les 12 costelles de cadascú a les altres tantes 12 costelles de tots, sota la tenebra nocturna o la claror mòrbida o l'ombra dels arbres o l'ombra dels nius. Punt. Cap coma. Aquesta és una de les característiques d'Ignacio de Logo. I en la carta que em va enviar Maria Àngels Anglada per demanar-me si li volia publicar això a la revista de Girona, em va dir, sobretot, aviseu als correctors que mantinguin la puntuació del poema. És a dir, la no puntuació del poema. I després em va dir, Ignacio de Logo està molt content de la traducció i de que hàgiu mantingut la no puntuació del poema. Costa de llegir, s'ha de respirar.
Sí, però sí, però hi ha gent que
però
no respira.
Hi ha gent que no respira, no, sobretot allà. I realment aquesta opressió, aquesta acumulació de cossos, sí, es reflecteix perfectíssimament, oi? No sé si ho he llegit prou bé com perquè es reflecteixi, però la veritat és que jo quan ho llegeixo ho sento, no? Aquest cossos contra cossos, no? Us l'acabo de llegir. A Auschwitz és vespre com un altre vespre, com cada altre vespre, com tots els vespres de cada primavera, era impossible distingir vida de mort, llevat de l'espera, qui no és esperat, qui ha estat esperat, qui ja no ho serà més, no hi ha més espera, no hi ha vida. No. I no més vida, no mort. I mort sense espera consumada en el fum feixuc. I tevi del vespre, de la xemeneia del vespre, d'aquell i de tot altre vespre d'Auschwitz. Comença amb A Auschwitz i acaba amb Auschwitz. L'Alguer, Sardenya, 1998, i nosaltres ho vam publicar juliol-agost 1998. Bé, aquest és Ignacio de Logo i avui ens ve a parlar i tenim la sort de poder-lo sentir parlant sobre Maria Àngels Anglada, una escriptura entre lirisme i compromís.
Moltes gràcies. Vull dir que la traducció és més emocionant que el text italià, de veritat, que quan la vaig llegir per primera vegada, com sempre, em vaig emocionar tant. I vull contar una cosa, ho sento que n'estiguin les filles, però sí. Ja li diré a vosaltres que em van donar un premi internacional per aquesta poesia i no vaig poder parlar durant un quart d'hora perquè estava pensant justament el que vostè deia,
això.
Aquella opressió, una opressió horrorosa, però ho recordava més la traducció al català que el text italià, perquè hi ha un soroll, una cosa...
En català.
En català, una respiració, que l'italià és una llengua, com deia la meva dona, una llengua més gramatical che naturale e concreta. Il catalano è una lingua concreta, no?
È dura.
È la lingua dell'impero mediterraneo.
Sì. Lasciamo qui. In una frase.
Lo dico per sortire l'oppressione.
Sì, molto
bene. È così, no? E per la mateixa sempre chiederei agradite per l'eternità alla Maria Josa Angrada. Te ne falta tanto che non sai che... A mi, per esempio, no. Sì, già io stic, come deia Quasimodo, che tanto gli agradava ella, solo, sulla terra, trafitto da un raggio di sole. Questa è la condizione umana, non è la mia unicamente. E per ciò io conosco la solitudine, la soledad, conosco tante cose, però questa morte di una donna, di una scrittora, come tu nasci in un momento speciale della sua vita e che desaparisce, sì? A me mi sembra gairebbe impossibile. Non può perdonare al Deus che permette queste cose, che non permette tante, che di verità migliore sarebbe che mirassi a un'altra banda di Vegades, no? Chi decesse di vivere una volta più tranquilla. Molto bene, grazie. Già stiamo tirando cap al vespre, come diceva un amico mio catalano. E voglio espressare tutta la mia gratitudine per l'occasione che mi avevo donato di parlare, come già hai fatto, devo espressare non me il gran dolore, una pena grande, di verità per questa donna che non ha lasciato. E il conoscimento dell'Anglada già non es devo al caso, al azzare, es devo alla Veronica che voleva fare, come vi ho spiegato, unas entrevistas a donas escritoras catalanas, perché entrucava molta attenzione, che dava molta attenzione alla Veronica e a me il fatto che tante donne scrivessero a Catalogna. A Italia también, e a Sardegna también, per tutta Reunia de donne che scrivono, però era un momento in cui le donne scrivavano meno attenzione che sono. Mercè Rodoreda és la que possiblement ens ha cridat l'atenció a tothom. De totes maneres, el nom de l'Anglada mai jo no l'havia entès. La primera vegada que jo vaig venir a Barcelona, a Catalunya, va ser en 1954. Han passat 46 anys. He estat a Barcelona ja no sé quantes vegades, tinc quantitat d'amics. Els editors de l'Anglada, un Castellet, la gent de Destino, de Columna, ningú mai m'havia parlat d'una scrittura tan grande, tan straordinaria, e d'una studiosa della poesia italiana. Per ciò che quando Veronica va a scoprire aquest libro, mi va a telefonare, perché stava a Barcellona, io stavo a Sardegna, mi va a dire, hai scoperto un libro che si dice Giulio d'Auschwitz, e credo che sì, che tengo l'obbligazione di fare una traduzione in italiano, e vado in posa d'accordo per buscare un editore e fu la prima brigata che io faccio entendere il nome della Mariangela. E claro che tenia molte ganas di conoscerla e la Veronica mi ha proporzionato questa opportunità e anche di molto sorpreso, perché era una donna molto speciale e nel sentito che tenia un equilibrio che era impensabile in una donna. Era una donna molto strana in questo aspetto, perché era una donna che sì, che un uomo parlando con ella sentiva un uomo non mese, che è poca cosa rispetto alla donna, no? È una cosa tan patiti, tan meschi, un'amica meschi, perché sono un'amica qui, ah sì, no? Sì. I aleshores ja dava aquesta impressió de, com de grandesa, però d'una grandesa de dona mediterrània, que suposo que sempre s'ha sentit dona mediterrània, perquè Alfons és ell, una dona, una mare, una germana mediterrània. I la relació fou una relació així, que jo parlava poc, jo que soc xerraire, molt xerraire. I ella no parlava tant, però jo m'obligava a escoltar-la, perquè per una dona a mi és una, un triomfo totale. Així que, va bé, és una relació d'aquest tipus, sí. La Verònica va seguir el seu treball i jo vaig començar a llegir els seus llibres, que eren, per a mi, un descobriment total. Un descobriment en el sentit que amb la Maria Àngels hem tingut la mateixa, diguéssim, formació literària. Jo volia ser professor de literatura grega. No va ser possible perquè jo sóc un viatger, un pelandrone, com es diu, no? Un senyor que va, un vagamont. L'ho he estat per molts anys i per essere professor de literatura grega s'havia d'estudiar molt, cosa que m'agradava molt, però de quedar-se a una universitat només, o Roma, o Bologna. A Roma hi era un gran professor, Perrotta, a Bologna n'hi havia un altre de gran, straordinari. A Florencia un filòleg com Pasquali, que el va recordar Matteo Professor Miralles, una gent increïble. Em fascinava el grec. Jo m'havia passat un any sencer llegint en grec, estudiant tragèdies, i crec que al grec li devo una part de la meva poesia, igual que l'Anclada, que li diu molt. Però també vaig tenir una educació antifeixista i sardista, com l'Anglada era antifeixista i catalanista. I aleshores, per a mi, que he viscut els anys peggiors del feixisme, i la guerra feixista, i l'ocupació nazi d'Itàlia, i la vergonya que ha estat per al feixisme, per tots els covardes que som, hagués permès el que ha passat a Itàlia també, amb els judeus, amb els hebreus, la lettura della poesia che vede després della guerra, Montale, Quasimodo, Ungaretti, Alfonso Gatto, Cesare Pavese, Calvino come scrittore, la maggioria di questi poeti avevano partecipato alla guerra, alla guerra al front, però alla guerra partigiana. I Calvino e Pavese hanno partecipato in una cosa meravigliosa che non ha passato in tutta Europa, che era la rendizione di un corpo d'armata alemano in Genova, all'Obre Remo Scalpellini, al deus scrittore, passare dalle montagne e presenziare un feldmaresciallo, un bastone maresciallo, che te il guante si vulchita il guante per donargli la mano all'obre che gli dice no signor, no, non necessitiamo, signi per favore e cammina e staccava sì la gloria del Terzo Reich a Italia. E svariamo informare nosaltri in questo clima, la Spagna viveva una dittatura e per nosaltri la gente che si è informata in questo medio ambiente la dittatura spagnola era insopportabile. Teniu que pensar, i que sabeu vosaltres que sou molt més joves que jo, que la guerra espanyola es va fer amb una consigna que inventaren els italians. Ora in Spagna, domani in Italia, guanyar la guerra contra el feixisme a Espanya, a Catalunya i després guanyar la lluita armada en contra del feixisme. Les coses han anat d'una altra manera, perquè fa a Espanya, perquè fa a Catalunya, però sí, jo tinc amics i parents que van morir en les brigades internacionals. I vaig conèixer molta gent que m'ha parlat de com les brigades internacionals desfilaren per la Rambla, amb la gent de Barcelona, a les finestres, als balcons, a saludar. I conec històries que potser catalans, alguns catalans, o molta gent a Catalunya no coneix, perquè per una raó, que una amiga meva ha tingut una relació amb un senyor francès que va conèixer el senyor Companys a la presó i que va ser dels testimonis de quan el senyor Companys, president de la Generalitat, va baixar del tren, es va quitar els sapatos i va besar la terra. I després el va afusellar i va dir una frase que molta gent m'ha dit que potser que no sigui, que no l'hagi pronunciada, però jo crec que sí, va dir: mi demana en el tren un dels guàrdies, dels miserables que estaven, que l'havien consegnata als feixistes espanyols, i va demanar: perquè vostè s'empenya tant amb Catalunya? I li dic: miri, senyor, la gent rica té als Estats Units i el capitalisme, els obrers tenen els sindicats i els partits comunista i socialista, i de Catalunya no s'ocupa ningú. Per això mateix, jo m'entrego a Catalunya, al seu present i al seu futur. I per això amb l'Anglada teníem aquesta relació, que no era tan important parlar, sinó saber, ella deia un nom i jo deia un altre, i ja era tota una relació, era un context. El que digui el filòleg, el narratòleg, es diuen elements peritextual, pretextual, contextual, molt bé, eren elements comuns. I la seva narrativa, la seva escritura em va fascinar justament perquè jo trobava tots aquests elements. Us demano perdó si parlo molt mal català, però faig un esforç perquè em sembla que com es fa de Algarès tinc l'obligació, un poc de compromís, de parlar el pitjor català de la meva vida, però finalment. I aleshores em vaig posar el problema. És una poetessa o és una escritora? Vosaltres compreneu que estic simplificant la cosa en el sentit que a les escoles, a la universitat, es parla molt de diferències entre prosa i poesia. Jo diria que la diferència és entre verso i prosa, no entre poesia i prosa. Poesia i prosa és igual. Vosaltres a Catalunya i a Castella teniu una experiència molt important, que és la prosificació de les chansons de gest, del cantar del meu Cid, per exemple, La prosificació no li ha restat poesia, És a dir, que quan hi ha poesia, que sigui en verso i sigui en prosa, és igual, no hi ha cap problema en aquest sentit. I la resposta va ser: aquesta senyora és una gran escritora en verso i és una gran escritora en poesia, en prosa. I és una escritora que té un sentit de l'escritura que no és original en el sentit absolut. No hi ha res d'original en el sentit absolut. Però sí, en una època com la nostra, en què les coses es van confundint, per exemple, que no posem ni punt ni comas, per exemple, que sóc jo el culpable. Aquesta escritora posa punt, comas i tot això ho fa tot bé, posa molt correcta. No és un fet ocasional, és un fet concret i és la manifestació d'una voluntat de classicitat, d'una cosa que vol dir moltes coses, és un missatge. I aquest missatge ens arriba també a través de l'ordre que l'escritora dona al seu verso o a la seva prosa. Ara, tantes vegades, llegint la prosa, jo he fet l'experiment de posar en rima, de posar en verso la prosa, i tornava perfectament. He descobert decasil·labo, ottonaris, settenaris, perquè és així, perquè quan la gent parla, per exemple, prefereix parlar les dones que parlen, de vegades parlen en un metro molt més popular, que és un settenari, un ottonari. Però si la gent conta una història important, ja són decasil·labes, en decasil·labes, no? questa cosa epica, che è il metro dell'epica, del veritable poema epico. E quante sfegate sono passate a ciò? Le gente, io stico molto accostumato, perché? Perché a Puserche del Sardo sono il che hanno inventato o che si dice in pel ottaves. E le ottave sono un verso de 11 sillabes. E il sardo si inventano ottaves, i sillabes e i versi in decasillabes. Parlando, sì, come stiamo parlando, un sardo, un pastore sardo, può sentare qui, e non si in quel sol, e parla in decasillabes. Questa è una cosa fantastica. Perciò io stico entrenato, e sono capace di riconoscere un endecasillabo e una prosa alla messa avanguardista del mondo. Di quante sveglie mi ha passato, queste avanguardiste che quando non leggesci, attentamente, io, a che signor, ha conquistato l'umanità, ha fatto il suo buon liceo, ha preso a fare, o ha leggito, poema in endecasillabo e ha leggito, che vi dirò, un poema con l'araucana, per esempio, che è un poema che si studiava molto, insomma, era un mese giovane, viaggiava in Spagna, un poema epico che praticamente Tomma ha preso. E il vissi dell'endecasillabo non l'ha lasciato mai, non l'ha abbandonato mai. Ora, il dell'anglada non era un vissi. L'anglada sapeva il che feia e non disprezzava res. E scrivia d'una maniera che voleva essere concretamente una trasmissione dei sentimenti e delle idee molto concrete, molto pensate e molto secondo la lei del numero. Il greco sapeva molto bene. E de vegate io li ho trovati e li trovo una mena di misteri, una cosa che non può ridurre alla rao e alla razionalità. E mi demandate, come sempre, quando leggesse un poeta, un scrittore, che importi, e non ve il mistero della scrittura. Si comincia con la parola, o si comincia con un ritmo, un timbre, una dinamica, ma una dinamica del pensamento astratto, o una dinamica della parola, e della parola una vinculata all'altra. È la sciarcia di parole, o è una parola unica? De Vegate sembra che una sola parola illumini la foglia, la pagina, la plana. Altre Vegate si nota che le parole vanno con le sveglie una tras dell'altra, e incoraggiando animarsi una all'altra, vince a formare un sentiple, una cosa che si apparisce molto all'alba, a un dia che sorge, o una notte che cau, a un vespera che ve. È la magia della scrittura. Io trovo che è la cosa più incisante della poesia e della scrittura dell'anglada. De dove? Sa dita che smetti di ascoltare affascinato il professor Miragli, che è un grecista straordinario, molto conosciuto in Italia, un pubblica che tutti i suoi libri, e che ha venuto a Sardegna e ha fatto l'onore di un corso sulla tragedia dell'Università di Cagliari, sì che no, è un desconosciuto. Non abbiamo mai parlato e mi è quedato francamente affascinato per la sua semplicità, concretezza e la... il rigore della scienza, della letteratura, che anche tratta di essere una scienza, cara che stiamo convinti che no. Il che sti credenti io, per esempio, va in contra della scienza, perché io sti credenti ora che non sapendo di dove procede, da dove viene questa strana musica che è una pagina scritta, e che fa sembrare una foglia, una pagina scritta, una partitura, uno spartito, come si dice in italiano, e che al matestebra, questa è una cosa meravigliosa della scrittura dell'anglada anche, che la partitura è sconfonda con gli strumenti, mi sembra che va di la Veronica, e va di ella a questa cosa, perché la Veronica si è studiata il violino e ha tenuto che traduì, che fa la traduzione del termes tecnics, e per ciò imbadì che la scrittura sconvertisce in musica, la musica sconvertisce è l'istrumento che suona la musica, non sembra molto bene, ma soprattutto non sembra molto concreto. E è una clave per comprendere dove sorge la poesia. Però il professor Miraglio ha detto una cosa, che è tan sencilla e assolutamente certa, che procede dalla terra, essere una percezione tellurica, una percezione della terra, che a 10 d'ora, quando la gente già sta pensando in altre cose, sembra che sia perduto. De vegades, io tengo l'impressione che stiamo tornando alla terra, perché teniamo la porta che teniva l'anglada di che la terra è spugna perdere, perché stiamo giocando con la terra. E a questa preoccupazione ecologista non è una preoccupazione, igual che la femminista, non sono mai d'accordo con Carlos Miralles, mai è trovato, per esempio, l'aggettivo o il sostantivo femminista alla opera dell'anglada. E mi sembra che per l'anglada non si discutesse né il drets né il deures della donna. La donna è la donna, per favore, parliamo di cose serie. No? Il femminismo sta molto bene, le rivendicazioni, di qualche cosa, un ovrei è un ovrei, qualcuno ovrei che lotta per difendere il suo lavoro, il suo salario, il suo soldo, tutto ciò, però non discutiamo né l'ovrei, né la persona, né la donna, che è un'altra cosa. Preoccupazione da che tipo, io credo che l'Anglada non ha tenuto mai. Rivendicare il papel della donna è poco, rivendicare la persona è tutto. E credo che la postura d'Anglada sempre è stata questa. La donna è la donna, l'uomo è l'uomo. E claro che l'amore è fondamentale perché una donna e un uomo riproduisce nel sentito più ampio della parola. Non tan sol fisicamente, sinché si riproduce come idee, come sentito, come campagnetti che va a creare. Che si va a creare. Però che vede la terra? Per esempio, Rodas. Rodas è un trosset di terra. Io sono sardo, la mia madre era florentina, di Terradins, ma io no, io sono isliente. E il mio padre ha studiato a Rodas, ha lavorato a Rodas, e per ciò questa cosa, per esempio, è una cosa che, che sembra che non sia res. Però sì, nella vita delle persone scontano queste cose. Un sogno, il mio padre diceva, quando io lavoravo a Rodas, in us altres, a casa, alla tarda, quando il mio padre lasciava il tono della veu all'alghè, perché claro, perché erano fascisti per tutto il reu, sapeva di parlare poco e misurato. Diceva, quando io lavoravo a Rodas, e Rodas era una roda. Che sarà la roda del tempo, che sarà la roda della vita, la roda della morte, la roda, algo che rodava e che non ha acabato mai di rodare la meva al mio capo. E all'esore roda è un trossetto di terra, però la percezione da quel trossetto di terra che te l'anglada a me mi affascina. E a queste carriere delle città petite e le strade delle isole che sono sempre più piccole, e che danno una volta, un'altra volta, perché non spotto, a Sardegna sì, teniamo un'autopista, no, non è un'autopista, però sì, per noi altri è come se fosse un'autopista, okay. Però è la percezione del murs, il che di noi altri è un sardo muro burdo, burdo, che vuol dire falso, no, perché il muro è il muro, questo è un muro, no? E l'altro è il tappeto di pedres, delle vigne, sono il muro delle vigne, noi altri teniamo molto, tutta Sardegna è stato resumito nella immagine di un muro, o di quantità, miles di muri, che è un labirinto anche, e è il labirinto di vegate apparisce, mai direttamente, e non è labirintica l'anglada. Non è labirinto, perché è una donna massa clara. E il labirinto è un'altra cosa. Ma credete l'attenzione al fatto che non appare. Sì, claro, de vegades il mite è sproposa, però en principi em va semblar una falta, eh? Perché mi avrebbe agradato molto sapere come se la sbroglia, come se la arregla, come una donna può parlare del labirinto, che è un fatto quasi di maschi, no? Perché il labirinto è una trampa. E le donne fanno altre trampe, però non fanno la trampa del labirinto. Il labirinto è una trampa masculina. Non c'è il labirinto, però c'è la percezione della terra. Il Rodas è un trossetto di terra percepito di una forma tan forte che io em vaig demanar, desde il primo momento che vaig cominciare a leggere la novella, che amor passerà in questa novella. Come si manifestarà l'amor? E l'amor es manifesta cambiando il papel. La scrittura es deve la voz, la veu parlant, e s'ha d'inventar un home, una donna, la Cecilia, sembra che es diu, o la Electra, e a parti invertite, a parti scambiate, la veu narrante es converteix en veu d'home e l'amor sorgeix dentro il violinista e una donna che vede Atenas. Però la prima domanda che mi faccio io è: come sorgirà l'amore? Chi va a prendere l'iniziativa? Chi incomincerà a svolgere il filo dell'amore? Che non è il filo d'Arianna, è un'altra cosa. Il filo d'Arianna è il filo del tradimento temuto e del tradimento perpetrato. Il filo d'amore è un'altra cosa. Chi va a essere la donna? E va a innamorare prima o? Si sembra alla novella il violinista, Clement, però in realtà il che va a prendere l'iniziativa è la donna. Non c'è cap femminismo in queste cose, si ha la consenza di un ruolo che gli tocca, che gli pertocca, che gli corrisponde alla donna, perché la donna attraverso l'amore dà, suggerisce all'uomo una misura che l'uomo difficilmente incontraria per se stesso. Necessita non di un complemento, sino di una verità di fuori, che se li presenti di una maniera tale che te l'obbligazione di riconoscerla. E è una mica sì. E nell'uomo hai un tremor, hai un primor, però non c'è. È l'elemento che va dal capo fino alle entrañas mes pregones, che ci presenta la possibilità della continuazione della vita, che dà a quel sentito dell'eternità che solamente la percezione del ser amato ci può donare. Che l'amore si concresce o non concresce è un'altra cosa, però si dà a quella gioia che è un sentimento panico, una vivenza panica, e si vede solamente quando una donna ens dà la possibilità di non seguir queixando, lamentandoci, che è il che fem solitamente als homes enamorats, es queixen sempre. Quan la donna ens permet di sembrar triomfadors, vittoriosi, aleshores, si som homes i si no som xicots, si som, allora sì che proviamo una sensazione di completezza nello spazio e nel tempo, che è l'eternità. E abbiamo per un momento la sensazione della eternità non solo possibile, ma in atto, in re. Desaparece, non desaparece, poi viene il momento del romanticismo finale, non saldemo, non sdecemo, non ci vedremo mai più, o ci vedremo un'altra volta, però su un'altra cosa già è dei Mediterranei si va là, però il sentimento classico dell'amore, dell'eternità, també è il sentimento tragico della vita. E io voldria un momento per fare una riflessione su questo sentimento tragico della vita. Ha detto il professor Miralles che al finale non c'è un pessimismo totale nella opera della Anglada. Ti do ragione, non c'è pessimismo. Però al sentire tragico della vita non è il pessimismo. Il pessimismo è un'altra cosa, è un fatto molto soggettivo. il sentimento tragico della vita è il sentimento della vita, che è morte, morte vita, vita morte, e che è il che giustamente deia la, e ha lasciato scritte la Anglada, il sangue dal quale nasciamo, e la polvere alla quale torniamo, che è sangue concreto e disfatto, perché somos nosaltri il che somos, la polvere alla quale torniamo, non è un'altra cosa, torniamo a noi, e a che sentite tragiche della vita non può, non può prescindere, come si dice? Prescindere da questa capacità e da questa conscienza di sapere che nosaltri torniamo a nosaltri, torniamo al mateix lloc, le vegades concret, real, d'altri no, però sì al che som nosaltri. Nosaltri è la storia che rappresentiamo, della quale somos pusser el flor de carne, sino de pedra, perché ciascuno di nosaltri è una flor della storia, una petita flor della storia, tremenda, tragica flor della storia. Il sentite tragico della vita mi ha portato a fare un'altra riflessione. Aquel matí si ha parlato indirettamente Antígona, o Antígona, come li dico vosaltres, Antígona. Però è un tema. Antígona dio alla tragedia di Sofocles, la germana li dio nosaltres, som dones, tenim de respetar les lleis, no tenim iniciativa, som una gent que no conta. No podem fer res, són els homes el que poden, nosaltres no, nosaltres tenim de guardar paciència, esperar que les coses passin. I Antígona respon, no, nosaltres que som dones, som madres i germanes, i com madres i germanes tenim d'actuar. I aleshores hi ha una llei, és la llei no escrita, és la llei moral, és la llei ètica, que no és de la vida, és de la mort també, i que no pertany a un o a l'altre, que pertany a nosaltres, a tothom, a les dones, perquè som com... Hi ha una imatge molt bella que diu, som com... lavora, no? La vora d'un riu, la vora d'un mar, la onda arriba fins a la vora, fins a la riba, i nosaltres en quant germanes som aquesta riba del mar, d'on arriba la onda, però en quant som mars també, ara sóc jo que parlo e no li voglio fer dir una cosa che no va dir in aquesta manera, som el mar. Però il mar è la vita, il mar è la sangue, e per això crec che non è inopportuno che corrisponde al sentito fondamentale della visione della Maria Angela Anglada, è il che stichi dietro questa visione della... un'Antígona era ella també, un'Antígona, che vuol dire compromesso, per esempio. Vosaltres coneixeu una dona més comprometida o més compromessa de l'Antígona? El seu germà va ser assassinat, va morir. El pare ordena que sigui bandito de la casa e del reinat. I Antígona va a rescatar el seu germà, a lavar el cor, el cos del seu germà, a donar-li sepultura, i va sola, i tothom pot imaginar la pianura davanti alla città, deserta, no di notte, di giorno, alla llum del dia, perché le cose grandi e tragiche non es fan alla nit, es fan alla llum del dia, alla llum del sol. Va, i va morir, clar, i sa perfettamente che va morir, Yo no dije que Antígona pensara en una resurrección, no, 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 pero en la memoria sí, en la fidelidad de la memoria que queda. Di un poeta italiano che non ho visto citato mai per l'Anglada, perché, però che sicuramente lo conosceva, che si dice Ugo Foscolo. Un poeta entra al romanticismo, fu ufficiale dell'esercito napoleonico, per esempio, gran anglista, studioso meraviglioso di Petrarca e del Dante, e anche neoclassico. Era de Zante, di una figlia patita che la Mariangela conosceva, che Dio è nei sepolcri, è il suo sol chi non lascia eredità d'affetti, poca gioia ha dell'urna. E se dico che morire, però se no decemmo, affetti, se no decemmo, amore, la gente che va a rinconoscere, e se morire definitivamente. Antigona giocche che sapeva molto bene che morì vuol dire non ferres, non obbedì alla lei, o meglio, obbedì alla lei che va incontro della lei etica fondamentale che nessuno mai non ha scritto. La Sera Germana la ricordiamo solamente perché apparisce alla tragedia, non dire mai il nome della Sera Germana, io preferisco non dirlo. Perché dirlo a chi? Per ricordare che la viltà, la covardesa, no, nosaltri sì, che le vantiamo come una signora e non d'Antigona, perché Antigona sì, affet, è che la donna che è smara e che è germana, te de fe, non pot fe, te de fe, si vuole essere mara e germana e si vuole restare, sopravvivere, e guagnar per assima tescia la eternità che giustamente è la memoria totale e infinita che la gente vendrà després potrà tenere de un o d'un altro. Non da che servidò sicuramente, però d'altre sì, è importante che agi gente che su merece. Ora, un altro aspetto che mi ha intrigato molto, che mi ha interessato molto, è il conoscimento che la Anglada tenía de Italia, un conocimiento no turístico, un conocimiento que va una mica más allá del extraordinario conocimiento, de la extraordinaria comprensión a la cual aludía la Verónica cuando hablaba de Josep Pla. Para mí, Josep Pla es un gran escritor, tiene algunos vicios del periodista, naturalmente, pero es odisíaco. È un uomo che prende un bacel tranquillamente come noi altri se facciamo al caffè a prendere un cappuccino, sero, un campari soda. È un signore che a Cagliari gli va a rubare l'equipaggio all'hotel, va che dà senza pelle, senza diners, e va a dire, cioè prendere un bacel di mano. È scontrata con un capità di un barco che andava al Bosforo, no? E tu, aveva partito da Roma per tornare a Roma, e fa come aquel poeta Lamartine che stava dinando con la reina di Francia, del quale pare sembra che fosse amante, e va a demandare che ore sono. E gli van dire le 5, ah, molto bene, ma vado. Perché va di la reina? Perché alla suite tengo una cita, alla suite, ora tempo, e l'altro dice, no, però io faccio il cammino meglio largo, no? Il record mediarca, no? Che è una forma una mica paradossale per dire che man faccio, tranquillamente, signora Ortesi, e si fa il Josep Pla, che per tornare a Roma passa per Africa, per Costantinopla, per San Pietroburgo e possibilmente per il Polo Nord, e adesso un dia lo trovano a Roma, però a Roma, e in qualsevol altra parte del mondo. Che igual gli dava al viaggio, e il viaggio finalmente tenia un compromesso, che era scrivere. Gli ha inviato corrispondenze alla Veu Catalana e al Journals, che tenia l'amabilità di pagargli unas quantas pesetas per i suoi articoli. Però la guia fondamentale per il conoscimento d'Italia, io credo, si crede che è Josep Pla. E le cite che fa al libro, viaggio amb poetas, paesaggio amb poetas, è reveladora, io credo, perquè les cites són poques, però són tan justes, que és impossible. I per què apareix una i altra vegada també en els llibres? Per exemple, en un poema per la mort de Josep Pla, e parla, si ha trovato l'aggettivo per a definire Roma e tal, perché va di nelle carte d'Italia, nelle carte di lui, che c'è Sessio, che è Dio carte d'Italia, Giuseppe Pla, che non si può scrivere un articolo su Roma, a Roma si dedica un libro, e si basta un libro solo. Si può scrivere sopra Florencia, Milano, Palermo e tutto ciò, però non si può scrivere. Perché Milano? Perché Roma non è una. Prima perché Roma è eterna e perché non sappiamo come va a acabar Roma e quando ha cominciato, quando comincia, perché la leggenda comincia, e a ciò che gli agradava molto al Pla, molto lui, comincia in Troia, in la Lidia, che se io, in quel buco nero. Che è la storia después de finalizzare la guerra di Troia, non sa ben che ha passato esattamente. Allora, io credo che sì, che per l'Anglada Josep Pla è il guia, fondamentalmente per il conoscimento d'Italia e soprattutto per la comprensione. Italia è un paese molto difficile da conoscere. Italia non è la pizza è Napoli. In Napoli la pizza è una cosa seria, è quasi quasi un fete tragico. La pizza non è una cosa come per riura o per giugare, la pizza è una cosa inventata per gli equilibristi. Hi ha una descrizione di un ghetto va a Napoli e dice che per fare la pizza erano giocolieri, giuglars, no? Agarravano questa cosa, facevano una sbola e la bola la tiravano una all'altra e un pusavano un dito e sortia una cosa che è così. A Napoli è fantastico come si fa la pizza, è un'altra cosa la pizza, a chi con tutto il rispetto non mangio pizza. Ora la comunità europea vuole acabare la pizza, La pizza è italiana o non è, è un'altra cosa, lo sapevo vosaltri, io anche che a volte deixo passa a una pizzeria italiana e stiamo mascando goma, no? Una cosa così che non deve sapere. Ci dice, signora, al suo paese quanta gente ha morto per la libertà? Che non comprende domanda, giustamente. Nella ultima guerra ha morto 300.000 partigiani per la libertà. E nell'altra guerra ne ha morto 1 milione per difendere un'idea unitaria di una patria impossibile. E signora, guardese il silenzio, per favore. E parliamo rispetto a un italiano che è di Sardegna, che mai è stato nazionalista per non farsi domande come queste. Perché noi, quando necessitiamo di lottare per la pace, per la libertà, non siamo covardi, perché non ha poveri covardi. Non ha E se parliamo di cubardes, meglio tagliarsi la bocca, come si dice, perché sono cose una mica più tragiche. No, non è così. L'Italia è un paese che sa da comprendere, lasciando le cose barate, no? Josep Pla va a mirà, va di sentimentale degli italiani, per favore, lo ha posato così nel libro, per favore, in italiano. Basta con mirà al Zuis. Era l'Italia del 1923, 24, 25, un'Italia molto povera, molto povera. Bisogna vedere, hai che vedere, il che pensano a questa gente che surtin al matì di casa e tenen di guagnare la vita per si mateix e per la sua famiglia. Non è romantismo, il suo, chi ha una volontà profondamente razionale, concreta di guagnarsi, se possibile, onoratamente la vita. Questo sembra rivoluzionario, di cara all'opinione comune d'Italia, che sono signori francesi e inglesi che fanno politica, il signor Stendhal, scrittore stupendo, che è scrittore giustamente a Civitavecchia, che è la città più orrorosa del mondo, e però che fa propaganda per il suo stato, gli inglesi stanno bene, che si innamorano sempre delle ruines, mai si innamorano delle cose, e sono la gente che ha inventato il tozzi, anti-italiano. Lo dico senza capo nazionalismo, perché non, sono cose che non mi importano, però sì, Giuseppe Platte e sa gran capacità di mirare a Italia a giugno differenze. E descubrisce un'Italia che nessuno aveva scoperto avanza di Giuseppe Platte. E io credo che l'Anglada ha compreso la lezione, la classe d'un'ala per la lezione d'un'ala per Giuseppe Bla. E la seva Italia è una Italia che corrisponde alla storia d'Italia. Italia sono città, Italia sono concrezioni, molto concrete, civilizzazione che stocca, sono pedra, sono pittura, sono musica, sono vignes, sono cipresse, sono al che vulgheo, sono al sel, però sono gli italiani. A questa creazione che deia Pablo Neruda, ma la migliore, la migliore creazione della terra è il popolo. Con sempre, il popolo di cada paese, di qualsevol paese. Io credo che l'Anglada sì, ha tenuto questa esatta percezione che gli va a traspassare possibilmente il Giuseppe Bla, e il conoscimento del suo, della sua carta d'Italia. Però per ella non bastava, per la parola che gli importa més che qualsevol altra cosa, e all'esores la poesia. Conosceva il seu Dante, conosceva il Petrarca e tutto ciò, però gli interessava una generazione di poetas, che era la seva generazione, bisogna, che è la meva. Quindi che Quasimo va a nascere nel 1901, sì che entre nosaltre i Quasimodo e ha 30 anni di differenza. Alfonso Gatto va a nascere un amico come Stardo, Montale, Mesomengis e tal, però era una generazione che, després della guerra, estorna un'altra cosa, una eccezione, e esse è Montale. Montale, sì, Montale vi ha tenuto una percezione no, che non va a cambiare mai, va a essere il poeta della gioventù desesperata d'Italia, alla quale va a inviare un messaggio molto serio e molto concreto. Questo, sappiamo, questo vogliamo dirti, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo, non pudendo di alla gente giovane illusionarla, ingannarla come stanno facendo il fascista, che sa da fe, no? Che tenendo da fe, però sì, sapendo ciò che non siamo, ciò che non vogliamo, e alle ore la responsabilità cau alle mani di una generazione che sono nosaltri, e al giovane Dantovi, che era un'amica messa grandi che nosaltri, molte quali vanno a morire, giustamente per dirnos a nosaltri che è quello che teniamo di fe. E che teniamo di fe? Teniamo di fe la Repubblica e un paese mezzo giusto, e in tutta la Repubblica. E stiamo in cammino di fe, con tutto il popolo della terra, un paese mezzo giusto, mezzo uguale, frente o di cara alla lei e di cara a tante altre cose. Ora, la generazione dei poeti che studia l'Anglada, io supposo che era anche la generazione dei poeti che gli aveva gradato, alla quale gli aveva gradato di pertagnere direttamente. Non vuoi dire di nessuna maniera che gli aveva gradato essere altra cosa che catalana. Deu nos do ser catalans e basta. Así che non stiamo discutendo, è un'altra cosa che vuoi dire che con nosaltri, una parte di nosaltri, abbiamo vissuto la storia di Spagna come una ferita nel nostro cuore e nella nostra intelligenza. Io ho visto molti catalani e spagnoli vivere la storia d'Italia come una possibile storia di una speranza che a chi non scudia realizzare. Io ricordo quando va a passare per prima volta a Barcellona, a Roma, città aperta. Un cinema patito, la gente che giurava, I jo, que feia entrevistes per la Unità, que era el diari del Partit Comunista, gli demanava, era aquesta l'Itàlia che coneixia vostè? No, Andrea, questa és altra Itàlia, mai ens havíem dit, Anna Magnani, una donna que podia ser l'Andrada, in altre condizioni, una donna, una germana, una innamorata, un amante, fiel, infiel, sono cose che non pertanyen alla storia che ci interessa. E credo che il suo grande interesse, giustamente parlavamo dell'attenzione particolare per Giorgio Bassani. Giorgio Bassani non è il più grande poeta della questa generazione, è un poeta regolare, che è un poema molto colto, un parmesano che a Parma poteva essere poeta come Giorgio Bassani, giustamente, per nascimento, per diritto naturale. Però Giorgio Bassani era giudio e Micole va a essere la donna simbolo di una vita cambiata, di una vita trincata e di un dolore che non te compassione han preso. E mi immagino la fascinazione dell'Anglada de cara a una Micole, perché può passare a un uomo, a un mascolo, gli può passare di voler essere Micole. Immaginio voi sia una donna, no? Non la potenzia la figura, l'ideal de donna che è Micole. E la sera lettura te diversi versanti. Quando si parla di Quasimodo, egli comincia con il Quasimodo greco, il siciliano greco. Grecia, l'altro sapevo molto bene che è Magna Grecia. È un momento in cui Grecia già è un'altra cosa e floresce la Magna Grecia. E non si è acabato mai. Se voi altri fate un viaggio a Sicilia, trovereu diventa una realtà che non ti a vivere. Ambo la Sicilia, nella quale potevo mangiare pesce fantastico, incontrare un mafioso, però è un'altra cosa, è una terra di dioses, no? De deus, de meraviglie, è una terra di fonti, è una terra di don prove, il papiro, che è il papel, che è la cosa che serve per scrivere. È un mito totale. Io ho vissuto due settimane in un hotel a Siracusa, che sta, il porto vecchio di Siracusa, sta in comunicazione diretta, sotterranea di una leggenda, amb il porto d'Atenas. E vado a vedere la fonda Aretusa. Invece che là, perché è come gli Egim e l'Odissea, o Enzel Poema, è ancora uguale. Una fonte sotterranea della quale sorge un'acqua clara o mesclara o non tan clara e il papiro schedao e Dio, il Signore che stava a me, il Signore, un pagès mi va a dire a questa fonte sorge qui, però la seva sorgente è la Grecia e mi va a dire la stessa cosa a Grecia, un Signore. La stessa cosa, a questa fonte sorge da qui, però è che arriva a Sicilia, sapevo, alla fonte Aretusa, che è una fonte greca. È impressionante Sicilia in questo aspetto. Io comprendo perfettamente alla Maria Angels che gli dicessi Tindari mitte ti so, sembra che stai indecente, no, ma è Pindaro, un endecasilabo greco, è una cosa meravigliosa, e tutta la resta del versus greco, le traduzioni che sono una meraviglia. Io conosco un altro gran traduttore, parlava giustamente a Miralles, del Manara Vargimigli, Vadim, no? Sono cose già, parole molto grandi, sono gente straordinaria. Però io credo che després, al che mi interessa molto è il momento dei cambi. E si parla massa, sono la sesimigia qui. Sì? No massa però, perché no, la gente... è il momento dei cambi nella poesia, e è il momento della occupazione alemana d'Italia. In quel momento esplode un silenzio. In un paese di cerraias come Italia, esplode un silenzio che lascia che parli le armi. el que passen els torturats, la gent que són grits, no és paraula. És la deformació grotesca i tràgica de la paraula, que és el grit, l'horror que sorgeix i que es disfraça de paraula, que no és paraula, perquè no hi havia paraules. Jo he viscut en aquesta època. Els alemanys no parlaven, mandaven. Nosaltres avertíem que hi havia alemanes, no per la paraula, ni per un flaire, no, perquè sentíem el pas. On està la paraula? No hi havia paraula, Raus! Aquest era la paraula, Raus! Feuer! No hi havia paraula, tanc! Estes són ni soroll ni res, són coses de l'infern, Solament hi ha baixat a l'infern, sap, Tant ho sabia molt bé, feien els esforços perquè parlessin. I quan parlaven, parlaven desesperats, Que per qui per tanto silenzio, Aveva la voce fioca, perquè no sabien, no parlaven. I parlar és cosa d'humans. El nazi no era humà. Com la gent a l'infern no és humana. L'infern és l'anti-humanitat. És l'antimondo, l'antiunivers. És el projecte del diable, del Lucifero, il portatore della luce, che va al fondo, finalmente alla parte che sta opposata al cielo, della gloria di Dio. Ogni ha la luna che a questa parte la contraria e è només la oscurità. In quel momento scrivo Salvatore Quasimodo un verso che dice: e come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore. Mi sembra che faccio una trascrizione che mi gradiria leggi perché è come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore, fra i morti abbandonati nelle piazze, sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio, crocifisso sul palo del telegrafo, alle fronde dei salici, per voto, anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento. Questa è l'Italia, nel momento in che Quasimodo, e non tan solo Quasimodo, Alfonso Gatto e gli altri, e Milà e la Resistenza van surti della forma del che es Dio. Veronica, aiuta, come es Dio la forma poetica, una mica mezzo oscura, L'armetismo. Che sorgono dell'ermetismo, Ivan riprende una tradizione fantastica che ha trovato qui, a questa penisola del suo centro in realtà, che è della claror all'oscurità, però non dell'oscurità a una possibile claror, perché questo è il passo dell'ermetismo. L'ermetismo è oscuro quando leggiamo, però després vindrà la rivelazione. Al contrario, in quel momento si deixa l'oscurità del dittato della scrittura e l'oscurità viu dentro il verso. È la profondità, non l'oscurità, che è un'altra cosa. E la verità la incontriamo giustamente al fondo, mes pregon, mes profond del verso, che è una cosa già che sconvertisce non in un fatto materiale, sino in un'altra cosa, in un trozzo d'universo interior che si manifesta all'esterior. All'esore, in quel momento, io credo che quando l'Anglada leggesse a questi poemi del falso e vero verbe, è nel momento in cui comprende perfettamente che Grecia antica non è tutto e che la poesia del grex modernes també la va a fascinare uguale che la italiana. E allora són dos parts de la mateixa fruita trencada. Una és la poesia italiana post 40, i l'altra és la poesia grega, della resistenza in contra del colonel, faccio leggere fa poco, l'altro di a casa, preparando questa conversazione, una mica disordinata, però preferisco che sia così, faccio leggere una referenza alla matanza del colonel nel Politecnico, degli studenti del Politecnico. Faccio contare un'aneddota, non è smesso un'aneddota, nosaltres no, fent la storia, però non corrisponde a me, è fer la mia storia personale. Un'aneddota sì, che può contare molto, un amico partigiano che ha conosciuto la presò, la guerra di Spagna, un germai, una germana morta sulla guerra partigiana, andava una volta, due, tre volte all'anno, durante l'epoca del colonel, quattro, cinque volte all'anno, clandestino a Atenas, per collaborare con la resistenza greca. E una femme, cose molto semplici, andavamo alla placca, con uns companys que nosaltres desconeixíem completament, que en un moment deien a la gent que passava en un quadrivio, en un cross de calles, i deia, un moment, ara van a escoltar la veu de la resistència. Sacaven les pistoles o les metralletes, s'apoderaven dels quatre cantons del carrer i sorgia un de nosaltres, clar, perquè eren nosaltres que teníem de parlar, perquè ells tenien d'altres coses més importants, que era defendre's, principalment. I aleshores, el meu amic Pablo, que mai havia emprat la pistola, ni quan la guerra, mirava a aquests companys que tenien la pistola, i mi mirava a mi com a dir, que coses em toca veure, a tothom que havia lluitat durant tota la seva vida, que havia tingut dos morts, una germana i un germà, per al nazi, en la resistència, i jo estava en italià, perquè a Atenas i a Grècia tothom entén perfectament l'italià. I perquè els italians havien estat a Grècia quan la guerra, havien participat i s'havien causat a si mateixos la més gran i noble derrota de l'exèrcit real e imperial del Savoia. Per això mateix, anàvem nosaltres a Grècia i a Atenas. Parlàvem al port, parlàvem als obrers i tot això. I una tarda, un matí, havíem parlat al sottopassaggio que hi havia allà en Atenas, que hi és, i jo havia donat un meeting, 10 minuts, 8 minuts, i sortim d'allí e anam tranquil·lament con un par de companys amb la pistola així i tal. A Espanya mai m'ha passat una cosa així, A Espanya era molt més tranquil, en cert sentit, però els coronels eren un horror. I anem cap a l'hotel. Cap a l'hotel en el Stadiu Street, encara em recordo. I vam arribar i el portiere dell'albergo ens mira amb una cara una mica estranya. Aleshores jo li parlo en italià i actor no em contesta. Pablo li parla en francese, li contesta e li diu prendere le valigie e andare, no? Agafeu els equipatges i marxeu. I marxem. I vam amb una petita valigia, un equipatge molt petit, i no sabem si anar a on, a buscar una gent que coneixíem, no, era molt perigós. I jo penso, en aquesta ciutat està passant qualcosa di raro, di strano. E gli dico, Pablo, noi siamo comunisti, ma siamo italiani, e non c'è di peggio che far accusare una resistenza di essere appoggiata da comunisti di un altro paese. Lo sai, perché tutta la nostra vita è stata questo. Siamo sempre andati ad aiutare quelli che avevano bisogno di noi, e la cosa peggiore è sempre stata quando ci hanno scoperto, eccoli i comunisti, no? Che vengono da fuori per aiutare, per portare la confusione. E cioè, che facciamo? Prendiamo l'avione. Però l'avione tenim de ma, no, a voi. E anant, passando dalla parte del Politecnico. E aveva una cosa che solamente la tragedia ha svolto, no? Una cosa una mica strana, che nosaltri accostumati al pericolo da chi gli aiuta, ma insomma illegale, sentiamo in alcuna maniera una cosa rara. La tarde si produce la massacra. I Paoli, no, tenendo che darnos a chi, perché a questa tarde c'è una manifestazione di studenti, e tenendo che partecipare, io gli dico a Paolo, va a essere un disastro, una cosa orrorosa, non potremmo mira per la ragione che ti dico. E alle ore finalmente alla fem un telefono, truchiamo all'aeroporto e riservano un par di in un avione e partiamo. Arriviamo a Roma e l'avione fa un molto ritardo, per alguna ragione sarà, e vamo arrivare a Roma in un dia di pluggia orrorosa, noi sveglia la città. Era una cosa d'inferno. E quando vanno a baciare l'aeroporto, dopo di un viaggio che aveva durato 4 ore e mezza, 5 ore invece di un'ora e mezza e tal, vanno ad ascoltare un polizia che teneva una radio aperta, e aveva un giornale radio, come si dice, che stava dando la notizia della massacra del Politecnico. E l'anglada è unas notas, unas parolas molto tendras, rispetto a questo crimine. Per ciò dico che abbiamo tenuto esperienze a distanza, per partecipare di una maniera o d'altra maniera alle stesse cose, alle stesse tremende avventure del nostro tempo. Come potremmo valutare dagli studi il conoscimento dell'anglada, della poesia italiana? Io credo che di una maniera molto positiva, e nel plato della sensibilità. Io credo che fuori d'Italia, e a Italia, non c'è molta gente capace di intendere di poesia, in un sentito critico molto figli, come l'anglada. Non so se ha alcun studioso o che te conoscimento, sembra che tu, della poesia italiana, però mi reo che la poesia italiana, come sempre la poesia, è una cosa molto dura di comprendere, perché Italia, per la lingua, soprattutto per la lingua, che fenomeni tan strani che sono una lingua inventata che si convertisce, in vita, in cosa parfois concreta, non sempre, però hai vegato che sì. E claro che la lingua del Montale, de Quasimodo, di Bertolucci, che va affascinare. E stavamo parlando con la signora, giustamente, di Bertolucci, sì, della camera da letto, del dormitorio, alla quale fa un'allusione in una breve, una nota abbastanza larga. Io credo che invadì la figlia, la Rosa, fa poco, invadì che la Mara era soprattutto poeta, una poetessa, e che sicuramente, e che gli aveva detto a ella che le aveva gradato di fare un poema alle scloses, e che aveva scritto la novella perché non si sentiva capace di scrivere un poema in versos. E io ho pensato, gli faccio dire alla signora, sicuramente quando va a leggere il primer 30 libres del dormitorio, della camera da letto di Bertolucci, avrà pensato, è possibile, io Dio, è possibile alle ore, senza perdere la qualità, che sono parole di Bertolucci, si può scrivere un poema larghissimo, che dura tutta la vita, ricostruendo, del desavi e il bisavis, quando esce la pianura per pujare la montagna, e dopo quando baciano il nevozzo, baciano alla pianura, e vanno alla città, a Parma, e dopo a Roma, e il poeta si convertisce in un gran poeta, e il figlio è Bernardo Bertolucci, di prima della rivoluzione, il Novecento, l'ultimo tango a Parigi, tutto ciò, e l'altro Giuseppe Tambè fa un spellicolo, se non sono in gran cosa, però che finalmente sono buone. È possibile, Resore, fare un poema sopra le scuole? Sì, il poema la Anglada va a scrivere alla sua maniera. Ha scritto una novella che a me mi ha intrigato molto, perché a me anche mi agrada molto, e giustamente ora sto lavorando cose buscant documents, documents que es poden inventar, perquè mireu, els historiadors ho saben molt bé, no hi ha un document fidedigne, són totes mentides. Hi havia solament en la historiografia alemana el Meinecke, que després va fer una retratació, que va dir que els únics documents fidedignes són els dels arxius de l'estat alemany, de l'estat prussià. Aleshores, no hi ha documents, perquè els documents estan fets per als homes. Els homes diuen el que volen. És igual un document escrit, té la gràcia que ve del segle XIV, del segle XIII, no? O una inscripció, no? Però què sabem nosaltres de la veritat, no? Està escrit molt bé, No tenim una altra font i per això mateix ens servim de la font que tenim, però parlaven aquest matí de la reconstrucció de la vida a la Grècia antiga, Deia la, si no hagués llegit l'escritor, un escritor secundari, potser, però que sí que coneixia la vida del poble. Quan anem a Pompeia, per exemple, i pensem en la història que s'ha escrit de l'imperi romà, de la potència romana, i mirem aquestes coses escrites, pensem, la vida era igual que ara. De què necessitem? Necessitem d'en Tàcito, de Plinio, de què? I aleshores, Tàcito sabia molt bé que història, opus literarium maxime, literatura, no ens enganyeu. Per això no serveix, el document es pot inventar, però Cervantes s'ha inventat un document, i el document ha trobat a Saragossa, un'altra novel·la, i documents es podem inventar, qualsevol, pot inventar un document, escriure una novel·la i després dir, jo m'he inventat per exemple una traducció d'un poema èpic que mai no s'havia fet, i els hispanistes, el meu col·lega, tot, Ignazio, dove l'hai trovata? La Biblioteca Nazionale di Firenze, ma che no, me l'ha fatta un mio zio, un oncle mio, non te lo smentire. Em va costar de trucar al telèfon a tots els amics dient, mira que la cosa che vaig dir l'altre dia era pura mentida, no? És la realità che he posat una nota dient che havia arreglato una traduzione perché em sembrava massa straordinaria d'aver potuto fare una traduzione di un poema epico, aleshores. E dico, beh, teniamo di essere una mica più modesti, diciamo che ho trovato una traduzione all'italiano e che io la faccio arreglare in un pare di Times, no? Ah, dice, era così, sì, decepcionato, no? Infelio. Perché, claro, il merito crescia di una banda, però Felio sta vedendo di un inganno che finalmente sarebbe scoperto per me stesso, no? Sarebbero scritti fiumi di scrittura e di inchiostro, di tinta, per spiegare, o buscare nel manoscritto e tutto ciò, non merece la pena. L'importante non è che hai trovato documenti, l'importante è l'uso che si fa del documento. Si immagina un notario che lascia un documento, è come si può posare in una novella, che ha una cosa orrorosa, è un documento del notario. De vegades no, perquè de vegades els notaris fan embrollos, no? Fan coses, no? I embòlics. Fan embòlics i aleshores posen coses contradictòries i la percepció del lector és que aquest és un embolicós. I si hi ha embolic hi ha novel·la. Si hi ha embolic hi ha novel·la. La trama, totes les coses que diem, la xarxa, és un embòlic. És l'embòlic que pot fare un notari. O all'età mitjana, per esempio a Sardegna, che è una isla della quale si dice che non te llengua, che sono tutte mentite, no? De gente che non leggesse, che non pensa, che non te. Noi abbiamo i più antichi documenti scritti in prosa della intera Romagna. Noi abbiamo, lo sento molto, non sapevo greco, però il primo documento totalmente scritto in catalano pertanya alla metà del segle XIII, e al contrario noi altri teniamo documenti del segle XI e del segle X, també. Totalmente scritti in sardo, il sardo che si parla ora. La meraviglia delle cose che deia l'Anglada a proposito della lingua e che ripetia il professor Miralles, la lingua parlata, il tesoro che s'hanno guardato alla nostra scuola, questa meraviglia, che clar, arriva Pompeu Fabra e fa una grammatica, una sintesi, però gli altri non parlavano di grammatica, parlavano di grammatica, i amb sintaxis també, i morfosintaxis també, no és cert? I aquella part tan meravellosa de la gramàtica que es diu fonètica, eh? Estic parlant sense fonètica, eh? Són fons el que estic emprant, i tot això. Molt bé sistematitzar totes aquestes coses i tal, però la llengua és la llengua que ens arriba de la terra i de la gent que posa els seus peus sobre la terra i que arriba un moment en què en la terra, debaix de la terra, hi posa el cap, al costat, tot, i torna a la terra i ens deixa paraules, cos i paraules, paraules i cos. I per tancar vull dir una cosa, vull llegir una cosa che la Maria Àngela no ha pogut llegir perquè jo sóc un tímid, no sembra, perquè sóc aggressiu com tots els homes. És la traducció, mi sembra che sta bene perché è di Jordi Domènech, i vede una elegia che si dice elegia corporal. Fixeu-vos si hi ha consonància entre certes coses de la Maria Àngels i les petites coses que estic dient jo. I si aquesta cosa que estic a punt de llegir té alguna vinculació amb la poesia d'Augis. Aquesta elegia la vaig escriure fa 20 anys, un 20 anys atrás, sí. Crec que sí, sono al 1980, sì, més o menys, un any abans o després. La Auschwitz Nova è l'ultima vegada che vaig anar a Auschwitz e mi vaig trobar tot sol en una, al sòtano, on estan al forn crematori, que ningú s'havia atrevit a entrar i havia la llum del dia encara, però sabeu que al centre d'Europa la nit arriba d'un moment a l'altre, de cop i volta et trobes en l'oscuritat total. Jo em quedo allà en l'oscuritat total, en l'infern. I surt d'aquell per azar, perquè trobo, després d'aver estat un quart d'ora buscant la salida, finalment trobo una scala che vaig pujar i sortir. E la notte era bellissima, una sera, Auschwitz, è come ogni sera, e la nit è igual, e havia streghe, era una notte splendorosa e de terror per a me, perché havia lasciato l'inferno. E al cursus, aquests grans projectes, iròniques ossades de l'existència, voltes arcades, voltes, arcs, pilastres, per un moment eternis, de seguida vençut, desfets framents incomponibles, remots. Molts eren els cossos en principi, només cossos, ossos sicutuerat cossos, in principio minerals, cossos vegetals, sacra misteri ossos corporals, terra cos, mar cos, vent cos, ammirable cos, sacramentum, arc, volta, ossos, clau, complement, cos antic document. Ara l'Anglada, la nostra estimada Maria Àngel, és un antic document, com un antic sacrament que diu la preghiera meravigliosa, tanto meraviglio sacrament. Ara veia che ens resta. Resta al gran progetto, che ella també ha estat, che nosaltres som ara, ancora, nosaltres som un progetto in progress, s'acabarà il progress, il progetto va a desaparecere, però restarà aquestes paraules, non le mie, aquestes scritte concretamente, però sì la parola che era, la parola che è os, ella també, os, ar. Sì, signor, pilastri, ossada, che è terra, mar, vento, clau. Non resterà més, però sì, resterà la parola. Una parola de vegades es diu Antoni, un'altra vegades es diu Giuseppe, Una altra vegada diu Salvador, una altra encara es diu Maria Àngels Andrada. Moltes gràcies i perdoneu-me, pobre català.
Si algú vol fer alguna pregunta?
Sí, aquí estem.
Jo només dues coses. Primer vull recordar quan has fet la vocació del teu episodi viscut a Grècia.
A Grècia.
Per la dictadura dels coronels i la matança del Politècnic. M'ha recordat de seguida que a la Maria Àngels, en un dic Laura,
sí,
tenia el conte aquell de Lletruc Leonòrides, on recorda l'episodi i a més ho fa començant, diguéssim, tot el conte amb un vers del seu esment de símbol, la memòria risada de la mort.
Sí, la memòria risada de la mort.
Que és una mica.
Sí.
I després que m'havia quedat...
I l'epígrafe és increïble, no sé si està allí, no tinc el llibre perquè l'epígrafe és... Anche tu, Clenòrides, també és increïble, és una de les coses més extraordinàries que s'han retrobat, diguéssim, no? Una cosa meravellosa. No, sigui, perdó.
I després que l'havia guardada, però de fet me l'havia suggerit la intervenció de la Verònica, fins a quin punt el ressò que va tenir la novel·la de la Silvia Vidal-Fitz, a part de la cultura antifeixista que ens has fet tan viva i que és tan present a Itàlia, podria tenir idea a veure o s'inscriuria en la tradició encetada per Primo Levi en Sequestro in Momo, que si no em falla la memòria o tinc males informacions, va estar durant molt, ha estat o és encara durant la obligatòria dels instituts.
Sí.
Pensa que això a les escoles, a Primo Levi.
Sí, sí. I fins i tot s'inscriuria en la tradició que després també un cert va continuar sempre un objectiu o l'Evi.
Sí, sí. Jo crec que la tasca de nosaltres, de la Verònica, sobretot, és fer conèixer l'Anglada Itàlia, perquè s'inserta justament en una tradició. I la tradició és la tradició de la literatura compromesa, comprometida, de l'antifeixisme, que és un fet no circumstancial. L'antifeixisme és la llibertat, la lluita per la llibertat, no és una cosa, ara n'hi ha, hi ha feixistes, ara no n'hi ha, no m'importa res, no és, o si n'hi ha, pitjor, però no és el fet, no és Àfrica, no es poden dir feixistes, no? Però sí també, in qualsevol part del món, el que fou denunciat, per esempio, per il Congresso Internazionale di Scrittori Antifascisti che si va a celebrare giustamente a Spagna, a Barcellona si va a concludere e poi a Londra, se mi sembra, va a cominciare a Madrid una notte e poi va a continuare a Valencia, al Paese Valenciano, e una tarda credo che una parte del congressista si sono riuniti a Barcellona e poi marciarono fuori perché già non era possibile. Il compromesso è aquest al nostro tempo, perché se fosse un compromesso per altre cose e poi che è passato, veramente sarebbe molto poca cosa, no? Il compromesso è un compromesso per salvare la terra, nel sentito ecologico della parola, perché è la precondizione, è l'elemento precontestuale. Se vogliamo salvare la terra, se vogliamo salvare la libertà, la pau, tutto che vogliamo salvare finalmente, teniamo che salvare la terra, perché se non salviamo la terra concretamente, pusiamo il peus, non abbiamo salvato res. Aleshores, jo crec que è l'esforzo che teniamo di fare, è una llastima, ora lo dico un'altra volta, però è che questa morte, quando deve di morirsi. Per esempio, non ha venuto l'Alghe, però noi teníamo previsto, Sassari invitata per noi, l'Alghe anche, teníamo un centro, un seminario permanente di studi catalans, che pertanya alla mia cattedra e al centro e dei recursos pedagogici che teniamo montati per amb l'ajuda d'Unió Cultural i d'una organització de catalans de bona voluntat que es diu Enlaç, que ens ajuda molt en realitat, i ens ajuda també la Generalitat per la llengua, per a l'alguerès, que és un català, no és el català, és un català. Però és un català, finalment, que tenim de salvar. Ara està protegit per la llei regional i la llei nacional. Així que ja no podem queixar-nos, com diu l'Anglada moltes vegades, a carta als amics, que és interessant de llegir a columnes d'obres, quan diu que basta ja, per obligatòria, los plames, a la memòria, Antígona posa aquí, és el poema que m'estava oblidant. No sé, incertesa, la serra madrigal, no cantaré, no sé jugar amb màscares, no cantaré, 12, perquè no, em sembla que és partit a 12. De Vietnam n'hi ha un altre que diu, a cada amic, cisellador d'imatges i caçador de mots, voldria dir-li, fet llaves plecrit d'aquesta terra, d'un a un els seus sons, ara m'arriben, com alto fils de la nit, diamants de l'insomni. Fidelitat us era demandada, i un cant rebel a tota defallença, car no hi ha sal per guardar les paraules, sinó els llavis dels fills i els vostres versos. Doctora, no podem queixar, ni a Sardenya, ni a l'Alguer, ni a Itàlia. Estem tots protegits. Ara em toca a nosaltres parlar, escriure, en alguerès, en sardo. Vosaltres teniu molta sort, entre tantes altres coses, però teniu sort, la política lingüística existeix, la gent parla. Jo que vaig arribar a Catalunya el 1954, quan ni el millor amic i company es parlava català, perquè tenien por de parlar amb mi. I ara que la gent parla al carrer, clar que es molesta molt quan va a l'oficina de turisme i preguntem en català i ens contesten en castellà. I li demanem, no li agrada, no, i parlen en català. Sí. De vegades diuen, mire, jo sóc d'Extremadura. Un dia una nena em va dir, jo sóc de Càceres. Soy de Càceres, perdona, és que no lo hablo. Està bé, té gràcia, això també. No podem prohibir que parlin, No, perquè seria un crimen. Però que sigui, que sigui la primera llengua, la llengua mare, la llengua concreta, natural, i tal, això sí. Teniu la sort de tenir una gran literatura, historiador, escrits, pintor, tot en català. Quina meravella!
Si no hi ha cap més pregunta, aixequem la sessió fins a 11 del matí. Gràcies.
Us agraeixo molt i l'atenció.